Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ciao, benvenuti a tutti e a tutte. Questo è un piccolo appuntamento per presentare Sogni Elettrici al pubblico. Abbiamo già annunciato qualche giorno fa la lineup, però ci tenevamo a presentare in modo più organico e a dare qualche piccola informazione su quanto verrà proiettato e sugli incontri che faremo in questi cinque giorni che vanno dall'11 al 15 ottobre, quindi ci siamo quasi, da martedì 11 a sabato 15 ottobre presso l'Università Ulm e in particolare nella sala dei 146 e in auditorium di Ulm Open Space, ovvero Ulm Edificio 6. Il luogo del festival appunto è facilmente raggiungibile anche coi mezzi, appunto è molto vicino alla fermata Romulo della metropolitana 2. Queste erano solo le informazioni di base per raggiungere il festival e per i giorni in cui si svolge. In ogni caso trovate tutte le informazioni anche sul piccolo sito del festival, che è sognielettrici.ulm.it, sul quale tra poco sarà anche caricato un PDF con il catalogo del festival, in cui appunto sono poi riportate anche alcune informazioni più approfondite sui diversi film, cortometraggi e tutto. Quindi ecco.
Eccoci qua, intanto ciao a Elisabetta, ciao a Stefano che è stato spedito così subito in primo piano, ma è il direttore artistico di Sogni Elettrici. Io sono Sara Sagrati, mi occupo della comunicazione, abbiamo anche Elisabetta Domenico che diciamo ha creato tutte le tavole rotonde e tutti gli eventi di cui magari adesso vi raccontiamo un po' meglio, ognuno per il suo. Ho lasciato anche l'immagine ufficiale del festival, che è una bellissima illustrazione di Sumiti Collina, con tutte le info, quindi le date, e il mini sito che è iscritto in basso a destra, laggiù, non lo so fare, al contrario. Con tutte le info, appunto, è già disponibile nella pagina programma, c'è cioè comunque già un primo programma di massima con tutte le date per assegnarsi i film che vi interessano di più. E proprio a proposito di film, magari Stefano, ci vuoi dare una piccola panoramica di che cos'è il concorso lungometraggi, magari le cose un pochino più rilevanti secondo te?
Certo, intanto rilevante è tutto, no scherzo. Per la parte di proiezioni, diciamo che ci sono quattro sezioni principali, due competitive, quindi di concorso, e due non competitive. La parte competitiva, diciamo, è divisa semplicemente tra lungometraggi e cortometraggi. La selezione è composta da 10 lungometraggi, che sono appunto nella sezione competitiva, e da 19 cortometraggi. Qui adesso poi magari parlo meglio. Oltre a queste due sezioni, quindi di film provenienti da tutto il mondo, prodotti nell'ultimo anno e inediti in Italia, la maggior parte sono quasi tutte anteprime italiane, quindi è un'occasione per avere uno sguardo e una panoramica su quanto è stato prodotto nell'ultimo anno in giro per il mondo, naturalmente per quanto riguarda i generi della fantascienza e del fantastico. Le altre due sezioni, dicevo, sono quella retrospettiva. Ci sarà una retrospettiva con quattro film dedicati a un autore in particolare, che è Jack Arnold, che ha prodotto film di fantascienza memorabili soprattutto negli anni 50, quindi durante, insomma, il periodo della Guerra Fredda. Anche di questo poi magari parliamo meglio dopo. E infine c'è una piccola sezione extra che ha a che fare con uno dei titoli della selezione competitiva dei lungometraggi, che è il film giapponese Shin Ultraman, che riprende il mito dell'alieno gigante Ultraman, e appunto nella sezione extra presenteremo quattro episodi rimasterizzati in 4K della serie originale di Ultraman, che è stata prodotta nel 1966, e questi quattro episodi sono stati scelti da Hideaki Anno, che è il papà di Evangelion, ma soprattutto è anche lo sceneggiatore e il produttore di Shin Ultraman. Quindi una piccola chicca appunto per gli appassionati di serie con effetti speciali giapponesi. Questi quattro episodi scelti da Hideaki Anno per una rimasterizzazione, quindi saranno presentati e rimasterizzati anche durante il festival. E niente, allora, passando invece al succo, insomma, ai film del concorso, che siano lungometraggi o cortometraggi, magari parto dai cortometraggi, che sono sempre poverini bistrattati, ma sono secondo me anche sempre molto, molto interessanti. Appunto, sono 19 film, 19 cortometraggi provenienti da tutto il mondo. Siamo particolarmente contenti, in particolare di due che provengono dall'Africa subsahariana. C'è Knock, che è un film keniano, e Tomorrow's War, che è un film invece nigeriano prodotto dal collettivo The Critics Company, di cui poi avremo modo di riparlare perché c'entrano anche con gli incontri. Poi c'è un cortometraggio molto interessante, che dà una rilettura postcoloniale del mito del vampiro, che è Moshari, che è un film del Bangladesh, un cortometraggio del Bangladesh. Ci sono due cortometraggi italiani, Augenblick, diretto da due giovani registi, e Calamur, Calamur credo si possa pronunciare, che è un altro cortometraggio appunto italiano diretto da Nicola Gentile. Ci sono cortometraggi un po' da tutta Europa, quindi ce ne sono almeno un paio dalla Francia, Seniors 3000, che è una divertente commedia di fantascientifica animata. C'è Hot Rod, che invece è un film dal vivo sempre francese, che racconta un vicino futuro in cui la crisi energetica costringe a razionare l'uso della tecnologia, cosa che forse succederà anche noi, visto la crisi energetica che poi effettivamente stiamo vivendo. Ci sono cortometraggi dal Regno Unito, dall'Inghilterra, c'è un cortometraggio di fantascienza che è un'anteprima mondiale, addirittura di un giovane regista ucraino, Painter, che ipotizza appunto un vicino futuro in cui la tecnologia potrà aiutare i non vedenti a continuare a lavorare, e poi c'è tutta una storia di amicizia, insomma, tra il protagonista che ha perso la vista e il giovane studente che lo aiuta. C'è anche un cortometraggio di fantascienza lituano con protagonista una giovanissima guidatrice di astronavi che si ritrova incagliata su un pianeta gelido e deve trovare il modo di partire prima appunto di morire assiderata. C'è anche tra i cortometraggi, ecco, dimenticavo, tra i cortometraggi inglesi ce n'è anche uno, The Operator, sempre di fantascienza, sostanzialmente su un centralinista intergalattico che si ritrova a rispondere alla chiamata di una chiamata d'aiuto da una galassia lontana. Insomma, ci sono tantissime sfumature tra i cortometraggi, sia della fantascienza che del fantastico che del weird. Come abbiamo chiamato una dei tre slot in cui presenteremo questi 19 cortometraggi, Fanta Weird, nel senso che sono situazioni magari più lontane dalla fantascienza, dal fantastico classico, ma che hanno sempre elementi sovrannaturali o fantastici che in qualche modo li distanziano da una narrazione, da una narrativa realistica. Appunto, gli slot dei cortometraggi sono tre. Uno è più incentrato sulla fantascienza classica, appunto. Un altro, nella sezione che abbiamo chiamato Not So Bright Futures, cioè futuri non così radiosi, che ipotizzano vari futuri appunto o dell'umanità o di altre creature, come avrete modo di scoprire ad esempio con il cortometraggio di Eleonora Berra, Mosaic, che raccontano appunto futuri non esattamente appunto radiosi, luminosi, e il terzo appunto Fanta Weird, con le produzioni più bizzarre, ma sempre appunto afferenti ai generi del sovrannaturale e del fantastico. Ecco, questo era per dare una scorsa ai titoli del concorso dei cortometraggi. Naturalmente i film sono molti di più e vi invitiamo a scoprirli appunto in queste tre giornate tematiche. Continuo con i lungometraggi, volete aggiungere qualcosa voi? Se no parlo solo io, un po' noioso.
Io ero, ascoltando la tua descrizione dei corti, avevo proprio voglia di farti una domanda, perché noi facciamo questo festival di fantascienza, del fantastico, anzi dell'immaginario, di fantastica, di fantascienza, per usare la dicitura corretta, in un mondo che è già di fantascienza. Perché appunto parlando di questi futuri non radiosi stavo pensando che comunque noi siamo in una sorta di post fantascienza che ci è capitata, e allora perché occuparci di fantascienza, vi chiedo? È importante? E perché dobbiamo guardare questi film quando già il nostro presente è fantascientifico? Okay. Domanda difficile, faccio la finta giornalista.
Vado io come sempre con
vai.
Perché è fondamentale per essere brave e bravi cittadini, fondamentalmente lo abbiamo detto anche nel trailer, la realtà la comprendiamo attraverso l'immaginazione, che l'immaginazione sia fantascientifica, sia fantastica, sia porto sempre l'acqua al mio mulino, distopica o utopica, l'importante è che il mondo venga raccontato, perché attraverso la letteratura, il fumetto, il cinema in questo caso, riusciamo a capire meglio i meccanismi che muovono la nostra società. Quindi sentivo prima Stefano parlare dei due film africani, del film del Bangladesh, come di un'analisi fantascientifica anche del colonialismo, delle problematiche di luoghi che noi non conosciamo bene. Quindi attraverso questi cortometraggi, questi lungometraggi, avremo la possibilità anche di dare uno sguardo a mondi che ci sembrano lontani, potremo iniziare a capire meglio come funzionino determinate società, che desideri, che paure, che sogni abbiano. Insomma, questa è la grande magia poi inarrestabile dell'immaginazione. Ecco, ho finito. Sono stata veloce questa volta, generalmente sono molto più cronista.
Non avrei saputo dirlo meglio. Tu, Stefano, vuoi aggiungere qualcosa?
Ho fatto riferimenti politici, cosa che generalmente vengono fuori. Sono brava per sincere.
Assolutamente concordo con quanto ha detto Elisabetta. Aggiungo appunto che l'idea dietro al festival è appunto, come diceva giustamente Elisabetta, di indagare la realtà da prospettive inedite e quindi sfruttare la forza della cultura popolare e del cinema e degli altri media che si occupano di questo tramite la lente della fantascienza e del fantastico, utilizzarle appunto per queste lenti che trasformano la realtà che viviamo quotidianamente anche per interpretarla. Quindi non solo come, naturalmente c'è una componente escapista di fuga dalla realtà nella fantascienza e nel fantastico, che non si vuole naturalmente negare, fa parte del gioco ed è divertente anche quella, però appunto c'è anche la componente che invece ci invita a ritornare alla realtà con un bagaglio di anche appunto di invenzioni e di immaginazione che può servire anche a trasformarla, si spera in meglio sempre, la realtà che viviamo. Quindi questo duplice obiettivo, da un lato sicuramente c'è anche, come dire, vivere un momento di distacco appunto da questa realtà che è sempre più distopica e sempre più fantascientifica o post-fantascientifica, come dicevi Sara, ma dall'altro c'è anche appunto ritornare alla realtà con l'aiuto della fantasia, dell'immaginazione, del fantastico e dei futuri immaginati nella fantascienza per cercare di trasformarla in meglio. Ecco, questi sono i due obiettivi. E a questo, naturalmente, oltre alle proiezioni, si aggiungono anche tutti gli incontri che abbiamo programmato e di cui poi parleremo. Sara, il microfono.
È mutata.
Vedi, uno fa il bravo, cerca di mutarsi e poi dopo parla muto. Quindi da questo punto di vista, giusto per continuare la carrellata dei film, i 10 lungometraggi in concorso, che poi una giuria, di cui sveliamo tra poco i nomi, premierà con i premi Cicciarampa, che insomma a noi piace molto chiamarli così, cioè il nostro nome preferito, appunto, oltre a Shin Ultraman, di cui ne abbiamo già parlato, che è un'anteprima importante e sicuramente attesa, cos'altro ci aspetta?
Chiaro. Allora, cerco di andare con ordine, così magari riesco a non dimenticarmi dei pezzi. Allora, appunto, come dicevo prima, i film lungometraggi in selezione, quelli del concorso, insomma, quindi quelli più recenti, sono 10. Anche qui abbiamo cercato di guardare a tutti gli immaginari, come diceva giustamente Elisabetta, anche per scoprire immaginari diversi da quelli usuali occidentali o anglofoni a cui siamo abituati, quindi abbiamo cercato di trovare le migliori proposte un po' da tutte le latitudini, però parto giusto per come dire, ordine alfabetico proprio da un film invece anglofono e americano, statunitense, che è Agatha. Agatha è un film dark, abbastanza inquietante. Racconta di un uomo con una malattia terminale che parte all'avventura in un vicinato quasi post-apocalittico, da tanto è desertificato e strano, insieme alla sua vicina. Non svelo oltre, se non che appunto il film è opera di due registi che ci hanno lavorato per quasi 10 anni, perché il film mescola le tecniche del cinema dal vivo, dell'animazione e quasi anche della graphic novel. Quindi la post-produzione è durata molti anni, è un prodotto indipendente, non ha un grande budget alle spalle, però appunto sicuramente da un punto di vista visivo è molto molto interessante. Proseguendo sempre nel continente americano, invece spostandosi un po' più a sud, presenteremo un film che è cileno, che è The Cow Who Sang a Song into the Future, di una regista esordiente, che era stato presentato anche al Sundance, ed è una via di mezzo tra appunto il realismo magico, a cui insomma tutto l'immaginario latinoamericano è legato, ma che spinge anche di più verso i paradossi e verso un mondo decisamente più onirico, quindi più verso la magia che verso il realismo. È la storia appunto di una donna che era morta tempo addietro e che si ritrova in vita, non sa neanche lei perché, e interagisce con i membri della sua famiglia che nel frattempo ovviamente sono cresciuti. Quindi è un film molto strano che tra l'altro ha a che fare e tocca anche il tema dei cambiamenti climatici, e quindi lega il tema dei legami familiari e come cambiano nel corso del tempo con anche i cambiamenti che subisce il territorio in cui vivono le famiglie, e quindi ha a che fare anche con i cambiamenti climatici in un modo molto molto interessante, almeno secondo me, ma d'altra parte appunto avendo contribuito a sceglierli non potrebbe essere altrimenti. Poi c'è un film sudafricano sempre diretto da una giovane regista, al suo esordio nel lungometraggio, che è Glass House. Questo è un film di fantascienza, potremmo dire di fantascienza distopica, o forse no, insomma, non voglio togliere la riserva su questo. In ogni caso racconta di un'umanità ormai frammentata e inframmezzata in piccole enclavi isolate l'una dall'altra, e racconta di questa famiglia molto particolare, famiglia non famiglia, che vive in una serra vittoriana con delle regole molto rigide che ricordano dei riti quasi tribali. Quindi una storia molto particolare. Poi pian piano nel corso del film, e non svelo oltre, si rivelano i motivi che stanno dietro a questa frammentazione dell'umanità e il motivo per cui queste persone vivono in questa serra. Comunque una storia molto interessante, anche toccante sul finale. Poi c'è un film tedesco, The House, che è, anche questo è un film di fantascienza, ma racconta di un vicino futuro, insomma siamo qualche anno nel futuro, ipotizza che l'Europa sia sull'orlo della dittatura, e racconta appunto delle difficoltà che un giornalista ha di raccontare la verità all'interno di un sistema che tende sempre di più verso la dittatura. La storia poi in realtà si ambienta e si svolge tutta all'interno di una casa ultra tecnologica che è controllata da un'intelligenza artificiale. La cosa però interessante è che non è il solito film sull'intelligenza artificiale che impazzisce e inizia a uccidere, è più sottile il discorso che fa il film The House, nonostante rimanga egualmente inquietante. Quindi un film che unisce una riflessione appunto sulla verità o l'era della post-verità al tema dell'intelligenza artificiale.
E poi chi l'ha detto che l'intelligenza artificiale deve essere per forza cattiva? Chi lo dice? Vabbè, scusate. Tremendo così.
Hai perfettamente ragione, però spesso tendenzialmente nei racconti viene demonizzata. In questo caso non è non è demonizzata, però insomma l'esito è altrettanto inquietante. Poi c'è un film egiziano, Musa, che racconta di un giovane con problemi a socializzare che costruisce un robot e forse si trasforma questo robot in una sorta di supereroe. In ogni caso un film più leggero rispetto magari agli altri presentati fino adesso, però che è un, come dire, che dimostra che può esistere anche una fantascienza araba prima di tutto, che è un dato secondo me molto interessante, e poi che lo può fare anche con effetti speciali di tutto rispetto, come dimostrano le sequenze appunto in cui è presente questo robot. Poi c'è un film di animazione che viene dalla Colombia, The Other Shape, La Otra Forma, che era stato presentato al Festival di Annecy, che è uno dei festival più grandi al mondo appunto per quanto riguarda l'animazione, ed è un film animato senza dialoghi, la cosa interessante, di fantascienza, in qualche modo racconta una società futura in cui non ci sono più spazi per gli esseri umani, siamo talmente tanti che non sappiamo più dove incastrarci letteralmente, e quindi tutto il film segue questo buffo personaggio, buffo fino a un certo punto, che si sta allenando per assumere una posizione, per incastrarsi letteralmente in un tassello stile Tetris, come il videogioco, e che però nel corso di questa tensione appunto per raggiungere questa forma perfetta che gli permetterebbe di guadagnare il suo spazio vitale, inizia un'avventura che potrebbe anche sconvolgere l'intero futuro, ecco, mettiamola così. Quindi un lungometraggio d'animazione colombiano, appunto di fantascienza distopica, visivamente molto interessante, e la cosa appunto forse più caratterizzante appunto che sono riusciti a fare un lungometraggio senza la necessità di dialoghi, se non appunto alcune forme di dialogo non verbale che poi potrete scoprire durante la visione. Proseguo, insomma, ci stiamo avvicinando alla fine. She Will, un film inglese che era stato presentato a Locarno, dove ha vinto il premio per la migliore opera prima, diretto da una regista che appunto fa il suo esordio nel lungometraggio. She Will racconta di un'attrice sul viale del tramonto che ha subito un'operazione debilitante, quindi si ritira in un luogo isolato insieme all'infermiera che la segue, e qui però non è raggiunta appunto solo da questa infermiera, da un altro gruppo di villeggianti che sono nella zona, ma soprattutto dai ricordi del suo passato che riemergono. Un film che lega il tema delle rivendicazioni di genere al tema della magia, ed è un film secondo me visivamente molto molto bello. Adesso forse senza esagerare, però mi aveva ricordato per dire The Neon Demon a livello proprio visivo, come geometria dell'inquadratura, quindi da quel punto di vista molto interessante. Poi c'è appunto Shin Ultraman, a cui abbiamo già accennato, che è diretto è scritto dalla stessa coppia di registi, di Aki Anno e Shinji Gucci, che avevano già diretto Shin Godzilla qualche anno fa, che aveva raggiunto anche inaspettatamente il cinema in Italia, che appunto in questo caso rivisitano un altro mito della fantascienza giapponese. Allora era Godzilla e i mostri giganti, in questo caso è Ultraman e le serie Tokusatsu, che sono quelle appunto di effetti speciali. Due, no, sto guardando l'elenco perché ho una memoria pessima, quindi se no ne avrei sicuramente saltato immeritatamente qualcosa, però ne mancano due. Songs for a Fox è un film lituano, che di nuovo ha a che fare con il mondo dei sogni, il mondo onirico, racconta di un componente di una band rock che è in lutto perché appunto è morta la sua compagna, si ritira nel luogo dove era cresciuta questa donna, e piano piano cerca di guidare i suoi sogni per reincontrare nel sogno, nel mondo dei sogni, appunto la sua compagna. È un film molto contemplativo, con una colonna sonora tra l'altro per chi è amante insomma, di certo tipo di rock, almeno molto interessante, che accompagna piano piano verso un crescendo poi appunto onirico che esplode nel finale, che ha delle immagini anche molto potenti insomma nella ricostruzione di questo mondo onirico. Infine, ma non ultimo, c'è un altro film latinoamericano che è Virus 32, diretto da un esperto di horror, che in questo caso è appunto un horror. Può sembrare il solito film di zombie, nel senso che racconta di una sorta di epidemia di violenza che si abbatte sulla popolazione di una città, ma in realtà poi mescola naturalmente, come spesso succede nei migliori film di zombie, appunto anche delle istanze sociali, e in particolare in questo caso si concentra sui rapporti familiari tra una madre che ha sempre rifiutato il suo ruolo materno e la sua figlioletta che gli è stata affidata proprio in quel giorno in cui scoppia, esplode questa pandemia di violenza e di morte. Quindi insomma è un film da un punto di vista stilistico molto elegante, con dei piani sequenza anche molto articolati, e soprattutto appunto poi un film secondo me almeno emozionante, appunto per come riesce a unire il lato più esploitativo, insomma quello appunto della violenza che ci si aspetta in un film di zombie, e poi invece il legame tra questi due donne protagoniste, cioè donna e ragazzina, bambina protagoniste. Ecco, questi erano i 10 film della selezione.
Nel frattempo vorrei salutare Roberto, che ci ha scritto: che bello che tornano i premi Cicciarampa, thanks doc, quindi grazie. insieme al programma poi abbiamo già parlato della retrospettiva dedicata a Jack Arnold, appunto all'Extra, con i 4 episodi di Shin Ultraman, e insieme a tutta questa bella, diciamo, questo bel calderone di fantascienza e fantasy in proiezione, quindi di film e cortometraggi, ci sono anche una serie di incontri, tavole rotonde, presentazioni, perché per noi la fantascienza non è solo cinema, ma si parte dal cinema per esplorare l'immaginazione, secondo noi, anche attraverso altre arti, letteratura, fumetti, giochi di ruolo, videogames, e per cui insomma abbiamo queste 10 tavole rotonde. Cosa succede? Tavole rotonde? Sì. Al plurale è rotonde. Cosa succederà, Elisabetta? Ci vuoi raccontare un po'?
Allora, anche io come Stefano ho l'elenco, perché altrimenti sicuramente perderei pezzi di incontri. Allora, dall'11 al 15 avremo il piacere di chiacchierare, di ascoltare un mix di riflessioni sulla cultura popolare, sul cinema, sul fumetto, sulla fantascienza. Quindi partiamo meravigliosamente martedì 11 ottobre, già verso le 9:30-10, con Riccardo Caccia e Rocco Moccagatta dello Yulm, con Jack Arnold della fantascienza della guerra fredda, quindi un primo incontro per parlare del protagonista della nostra retrospettiva e di come le sue opere meravigliose, iconiche, si entrino all'interno anche della storia di quell'epoca, degli anni 50 in particolare. Continuiamo alle 16:30 con un incontro che presuppongo sarà uno di quelli più amati, soprattutto da studenti e studentesse, che è quello sui giochi di ruolo, intitolato Il ruolo dei giochi. Avremo Luca Occhi, Roberto Orto e Simone Rosini di Intail, Chiara Tirabasso di Terre Spezzate e Nicola De Gobbis di Need Games. E insieme a loro discuteremo appunto di come il gioco di ruolo abbia un ruolo fortemente educativo e sociopolitico all'interno della società, per proseguire poi con i mille volti della fantascienza africana, dove ci sarà una delle voci più interessanti e più prolifiche della fantascienza italiana, che è Francesco Verso, che come editor di Future Fiction ha lavorato molto anche con sulla fantascienza africana, e i già citati The Critics Company, questo gruppo di registi sono anche in concorso nella parte cortometraggi. Mi sarà bello osservare un po' un'altra parte del mondo e vedere come dal loro punto di vista si interpreti la fantascienza. Il giorno dopo parleremo di effetti digitali, di deepfake, insieme a Pietro La Fiandra, sempre dell'Università Yulm, alle ore 19. Alle ore 20 invece parleremo del cinema di fantascienza italiano con Daniele Magni di Blockbuster e Luigi Cozzi, un regista, e Sara sarai tu a moderare entrambi gli incontri. Arriviamo a giovedì 13 alle 18:30.
Aiutatemi!
C'è un incontro interessantissimo, invece, in questo caso moderato da Emanuele Manco, che salutiamo se ci sta guardando, che è Tradurre il fantastico, sfide e insidie da mondi sconosciuti. Avremo con noi Silvia Castoldi, che è una meravigliosa traduttrice che ha lavorato su titoli importantissimi, ha tradotto importantissimi autori, tra cui John Shirley, Harry Harrison, Don Powell, Paola Fox, Elizabeth Strout e tantissimi altri, e Flora Staglianò, che è traduttrice e adattatrice, ed è l'adattatrice in una delle serie più amate degli ultimi anni, ossia la Casa di Carta. Chiaramente non ha fatto solo questo, poi ce ne parlerà anche lei. Venerdì, ore 17, invece abbiamo un incontro con Strani Mondi e l'editoria Fantastica Indipendente, perché ricordiamolo, 8 e 9 a Milano ci sarà anche un altro incontro importantissimo per quanto riguarda, insomma, la fantascienza e il fantastico, che è Strani Mondi, e con Silvio Sosio, Andrea Vaccaro e Giulia Abate discuteremo del... a che punto siamo con l'editoria fantastica in Italia, come funziona l'editoria indipendente, quali siano state, insomma, gli highlights di quest'anno. Alle 18 l'incontro, tra virgolette, principale, quello che durerà un po' di più, quindi fino alle 19:30, il cui titolo è La cultura pop salverà il mondo. Ci auguriamo di sì, soprattutto visto come sta andando il mondo in questo periodo. E avremo con noi Licia Troisi, che non ha quasi bisogno di presentazioni, astronoma e tra le autrici di fantasy più celebri d'Italia e più famose anche all'estero, Alice Cucchetti di Fin TV, Xina Roland dei 400 Calci, Giacomo Lucarini, che è un content creator eccezionale, e nuovamente avremo Emanuele Manco a moderare il dibattito.
Ti aggiungo anche, perché una cosa dell'ultimo momento che mi fa molto piacere, sarà con noi anche Andrea Di Lecce del podcast Pilota, che tra l'altro è anche... che anche quanto un Tarantino dei 400 Calci, per cui facciamo
quante persone in più, ok, perfetto,
una persona.
Sabato 15 invece avremo la fantascienza da leggere, quindi un reading in diretta di due meravigliose scrittrici italiane, Nicoletta Vallorani e Franci Conforti, con la moderazione di Mariana Marenghi del Covo della Ladra, una delle librerie più amate di Milano. E concluderemo con un incontro alle 16 sul fumetto, intitolato La paura viene dal fumetto, l'orrore nella nona arte, e avremo Barbara Baraldi, scrittrice e sceneggiatrice, che ci parlerà del Dylan Dog di Halloween, che uscirà proprio tra qualche settimana, e Silvia Califano, che è una fumettista eccezionale, che ha lavorato su X-Files, sul fumetto di Elvira e su tantissimi altri titoli, quindi potrà dare su Judge Dredd, quindi potrà darci il suo punto di vista su come il racconto dell'orrore, su come la paura si insinui all'interno appunto della non arte, e di quali siano le sue ragioni. Quindi questi saranno gli incontri con cui speriamo di attirarvi al festival. E ricordiamo che oltre a questa parte di incontri generalisti, le mattine del 12, 13 e 14 saranno invece occupate da un congresso, un convegno accademico intitolato Between Fiction and Society, quindi tra la finzione e la società, in cui proprio rifletteremo su come su quali siano le relazioni tra i mondi fantastici e le nostre realtà, e lo faremo con ricercatori, docenti e studenti provenienti da più o meno tutto il mondo.
D'altronde Sogni Elettrici è un progetto speciale dello IULM, e quindi è giusto
L'idea è proprio quella, è di unire il mondo accademico, il mondo universitario con il mondo degli appassionati, è creare un dialogo tra due sfere che a volte sembrano non essere correlate, ma che invece avrebbero davvero tanto, tanto da dirsi.
E tra l'altro nell'ultimo incontro, dicevi, sarà ospite Barbara Baraldi, e è un aggancio perfetto per raccontare invece chi saranno i membri delle giurie che assegneranno i premi Cicerampa sia per il concorso lungometraggi che il concorso cortometraggi. Stefano?
Sì, li annuncio io, d'accordo. Dunque, appunto, le giurie
tra due femminucce fa il balletto il maschietto, è così, scusate la battuta da vecchia boomer.
Mi sembra assolutamente giustissimo. Le giurie, dicevo, sono due appunto, come già detto più volte, una per i lungometraggi, una per i cortometraggi. La giuria dei cortometraggi è guidata da Alice Cucchetti, che era anche tra gli ospiti citati da Elisabetta in uno degli incontri. Alice Cucchetti, che è una critica cinematografica e critica televisiva, scrive in particolare sul settimanale Fin TV, e guiderà una giuria composta da studenti di cinema dell'Università IULM. Vediamo se riesco a recuperare i nomi.
Così. Ti dico io i nomi, guarda, faccio io, che ce li ho già praticamente qui. I nomi sono Alessandra Borgonovo, Gaetano Di Gaetano, Francesca P. Esposito, Lucrezia Gemmo, Francesco Mastroleo e Gregorio Mattiocco.
Grazie dell'aiuto. Quindi tutti insieme, loro appunto guidati da Alice Cucchetti, decideranno i due premi Cicerampa dedicati ai cortometraggi, che sono il premio al miglior cortometraggio e il premio al cortometraggio più originale. Per quanto riguarda invece la giuria lungometraggi, appunto, che assegna invece i quattro premi Cicerampa dedicati ai lungometraggi, che sono miglior film, miglior regia, migliori effetti speciali / effetti visivi e anche in questo caso film più originale, quindi questi sono i quattro premi, mentre la giuria è composta da tre giurati, appunto partendo dalla citata Barbara Baraldi, scrittrice e sceneggiatrice, sua è ad esempio specializzata in thriller per quanto riguarda i romanzi, sua è la serie di Aurora Scalviati, profiler del buio, pubblicata da Giunti. Insieme a lei ci sono Andrea Guglielmino, che è un giornalista, scrittore e a sua volta anche sceneggiatore di fumetti, ha lavorato a Samuel Stern della Bugs Comics, tra gli altri, e Luigi Mignacco, che è un sceneggiatore di fumetti, ha lavorato a tantissime testate, a tantissimi fumetti famosissimi, in particolare in Bonelli, per cui ha scritto tantissime storie di Dylan Dog, Zagor, Mister No e e Tex probabilmente anche sì, assolutamente. E quindi, come dice poi nella biografia che ci ha mandato, ha rubato, da amante del cinema, ha rubato poi spesso per le sue storie a fumetti anche dal cinema. E quindi siamo molto curiosi di vedere come questi tre autori e sceneggiatori poi valuteranno e giudicheranno i film in concorso, ciascuno dal proprio anche punto di vista professionale. Quindi Luigi Mignacco, Andrea Guglielmino e Barbara Baraldi sono i componenti della giuria per i lungometraggi, mentre Alice Cucchetti e gli studenti Ulm sono i componenti della giuria cortometraggi. Ecco fatto, spero correttamente.
Grazie Valletto.
Arriva il Valletto, direttore artistico, una nuova figura fantascientifica. E, ovviamente poi ci saranno all'interno di tutto il programma i saluti istituzionali iniziali, anche con Gianni Canova, magnifico rettore dello IUL, e ovviamente poi la presentazione, la giuria, la premiazione finale, che avverrà poi sabato sera 15 dalle ore 21. La presenza, insomma, dei giurati e di tutti gli ospiti che avranno voglia di restare con noi fino all'ultimo, e poi tutti bene in allegria, perché questo che in fantascienza o no ci piace sempre. Io ci terrei intanto a ringraziare tutto il comitato e il team di Sogni Elettrici, appunto il direttore artistico Stefano Locati, gli eventi Elisabetta Di Menico, che si è occupata degli eventi, ha coordinato un po' le giurie anche, Cristina Scamacca della logistica, il grafico Francesco Antonelli, regalato questa bellissima illustrazione per la locandina, il comitato scientifico del convegno, Matteo Bittanti, Elisabetta Di Minico, Stefano Locati, siete ovunque voi due, Francisco José Martínez Mesa e Juan Pro Ruiz. Di Stefano?
Ridacchiavo.
Ero io che aggiungevo che siamo un po' come il prezzemolo, siamo ovunque.
E che è buono.
Distopicamente ovunque.
Mi piace il prezzemolo, tra l'altro, quindi sono contenta. E poi vorrei ringraziare i nostri partner, che sono Blockbuster, Il Covo della Ladra, Deepcon, Film Freeway e Strani Mondi, e i media partner Film TV, Fantasy Magazine e Fantascientificast, il nostro podcast preferito. E volevo anche salutare Arnold, la nostra mascotte, che non ho potuto stare con noi perché sta scorrazzando in giro per l'universo, ed è il nostro robogattino del cuore, che vedete nella candina attaccato all'aureola pista da skate della nostra figura fantascientifica in primo piano.
E grazie anche a Sara Sagrati, che esatto, non si occupa solo di comunicazione, grazie, ma fa anche tanto altro per il festival.
Yeah. Ci provo. Voi sapete perché. Ci siamo dimenticati altro? Forse sì, che la retrospettiva di Jack Arnold cade anche nel 30° anno della sua scomparsa, per cui ci sembrava doveroso. Non so sì, se ci siamo dimenticati qualcos'altro.
Sì, forse solo di citare i film che faremo, anche se poi sono molto conosciuti, però i film che faremo di Jack Arnold, che sono i suoi classici di fantascienza, Destinazione Terra, tratto da Ray Bradbury, Il mostro della Laguna Nera, famosissimo, che poi ha avuto anche altri seguiti, Tarantola, un divertissement sui mostri giganti, insomma, che attaccano città di periferia americane, e soprattutto, almeno quello che io preferisco su tutti, che è Radiazioni Bix, Distruzione Uomo, che è tratto da un libro, da un romanzo di Richard Matheson, ma che soprattutto ha una famosissima sequenza di battaglia tra un omino rimpicciolito e un gattone gigante, che forse può dire qualcosa sul nome della nostra mascotte, ma non lo so.
No, in realtà la cosa buffa, e l'ho scoperto, ammetto, non lo sapevo, ascoltando il nostro podcast preferito Fantascientificast, grazie ad Omar, che il gattone gigante è Orangy, ovvero lo stesso gatto di Colazione da Tiffany, che è il gatto del mio cuore cinematografico, per cui insomma
tutto torna.
Quante cose si scoprono con il cinema, è incredibile. Film bellissimo, Erzo e Bix, se non l'avete visto non perdetelo.
Scusa.
Che bella la fantascienza. che bella la fantascienza, ma come parlo? Quindi l'appuntamento è dall'11 al 15 ottobre in via Carlo Bo 7, che è l'ingresso sia per la sala dei 146 che per l'open space, lo Union Open Space. Vi aspettiamo a braccia aperte, le proiezioni sono gratuite, aperte a tutti fino ai
giorni prossimi.
E in lingua originale con i sottotitoli, perché è così che si guarda il buon cinema.
Sì, e non solo le proiezioni sono a ingresso gratuito, ma tutto il resto, anche tutto il resto, quindi sia gli incontri, i dibattiti con gli ospiti che citava prima Elisabetta, che anche tutta il convegno internazionale, il convegno accademico internazionale, anche lui è aperto al pubblico. L'unica cosa è che si svolgerà, essendo un convegno internazionale, ahimè, in inglese, quindi venite nel caso preparati, ma tutto il resto invece, sia i sottotitoli dei film che gli incontri invece quelli generali, generici, aperti a tutto il pubblico, anche loro sono in italiano, voglio rassicurare su questo. Quindi aperto a tutta la cittadinanza, non solo agli studenti IUN, naturalmente aperto a tutti, chiunque voglia, possa e sia interessato a venire, dall'11 al 15 ottobre. Sogni elettrici! Yeah.
Sogni elettrici! Diffondete il verbo e portate amici e amiche.
E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento dall'11 al 15 perché bisogna sempre ricordarlo, e vi salutiamo con di nuovo il nostro trailer ufficiale che adesso poi pubblichiamo subito sui social perché era un'anteprima per questa diretta. Ciao a tutti e sogni elettrici.
Sara, grazie mille a tutti e
ciao
tutti.
Sara, ciao Elisabetta.
Ciao.
Presto, ci vediamo in Yule.
11:15.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Marty! Devi tornare indietro con me!
Dove?
Indietro nel futuro!
Un momento, che stai facendo, Doc?
Mi serve carburante. Via, svento. Entra in macchina.
No, Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui, andiamo a fare un giro con la mia nuova fuoristrada.
Forse anche lei. È una cosa che riguarda anche lei.
Ma di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due degli stronzi.
No, sta tranquillo, perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli, Marty, bisogna fare qualcosa per i vostri figli. Thank you.
Doc, ci vuole più rincorsa, non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
Senti, Matti, guarda queste bustine di fiammiferi che ho fatto stampare per il mio autolavaggio.
Una DeLorean volante.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.